Ecco, vi ringrazio perché vi siete alzati, siete venuti vicino qui sull'altare, ma non è una questione così, una mia fisima. Poi in certi altri ambienti c'è il prete monolitico solo con la distanza laser, perché mi dispiace, non è questa la Chiesa di cui io mi sento parte. Io mi sento parte di un popolo che condivide con me la fatica di vivere. Faticoso vivere, no? Domani c'è interrogazioni, vabbè che martedì c'è il ponte, com'è la storia? State a casa da scuola, so che... No? Voi degli elementari niente? Ma com'è? Mi hanno detto di sì? No, niente. Vabbè. D'altra parte carnevale tutti i giorni, poi veniamo da 4 giorni di carnevale qui adesso con questa porcata di Sanremo, quindi voglio dire. No, invece com'è importante che siamo qui attorno all'altare. Vedete, per esempio, c'è un grosso c'è una grossa discussione in questo momento di grande confusione. Ci sono 3 posizioni di fronte al mistero di Cristo, di fronte a quello che è la celebrazione dell'Eucarestia. 3 posizioni. Una posizione è quella di dire che qui si compie il sacrificio, quindi bisogna ricostruire le balaustre. I vecchi sanno che c'erano le balaustre davanti all'altare. C'era l'area sacra dove accedeva solo il sacerdote e poi c'è l'area profana. In montagna l'area profana si estendeva fuori dal sagrato, gli uomini parlavano del più e del meno, poi quando sentivano il campanello della consacrazione entravano dentro. Questa era la messa dove non si capiva neanche l'italiano perché si parlava in latino. Allora questo è un modo di concepire l'Eucaristia. Dicevano, è un mistero. Cosa vuol dire un mistero? Che non si capisce niente, però io sono lì e partecipo al mistero. Poi invece un'altra posizione che non viene perché se la sono inventata, perché ha origini nella Chiesa primitiva, dove si è scoperto, rileggendo i testi antichi, facendo memoria, che cos'era l'Eucarestia. L'Eucarestia era una celebrazione comunitaria dove ci si radunava attorno a una mensa. Allora, il Vaticano II, cercando di portare il Vangelo in una realtà totalmente scristianizzata, perché guardate che la Chiesa che viveva nelle campagne e quindi era legata al ciclo della natura, delle stagioni, non esiste più. Le campagne sono state abbandonate, la gente è venuta a lavorare nelle città e si è persa quella concezione del sacro che appartiene al contatto con la terra. E allora hanno cercato di rimettere al centro quella che è la novità dell'esperienza cristiana. Il Vangelo di oggi ci aiuterà in questo. Ma qualcheduno a un certo punto ha ridotto, non ha capito che cos'era l'Eucarestia, e l'ha ridotto a un fatto così, per cui, per esempio, la cosa fondamentale della messa era la processione offertoriale dove si portava i palloni, i libri di scuola, no? Che magari invece, magari se si fossero bruciati avevano un significato anche simbolico, invece si portavano come offerta. Ma non è questa l'Eucarestia. Allora perché questa Chiesa è fatta così? È stata risistemata in questo modo? Perché voi vi sentiate assemblea, voi partecipate in virtù del battesimo, c'è un fonte battesimale davanti all'altare qui, in virtù del battesimo voi siete stati costituiti re, sacerdoti e profeti e partecipiamo in modo diverso con una diversità di funzioni, ma tutto in funzione del servizio, di doni, di carismi, si dice nella Chiesa, all'unico vero sacrificio che è la carità, l'amore tra i fratelli. Ecco perché noi qua ci chiamiamo per nome. Ecco perché io cerco di ricordarmi i vostri nomi, non so, poi mi vengono in mente così, ma normalmente uno si ricorda i nomi perché porta le persone nel cuore. Quindi quello che noi viviamo qui è questo mettere al centro il mistero pasquale della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. È vero che Gesù è morto sulla croce, è vero che è stato sepolto, ma è anche vero che è risuscitato, è vivo. Noi non facciamo una veglia funebre, noi partecipiamo a un passaggio dalla morte alla vita. Questa è il rendimento di grazie, l'eucarestia. Ecco perché siamo qui. Non siamo alla casa, come si chiamano queste qua, del cordoglio, che ci sono e vanno di moda a Piacenza, no? Questi specializzati nel lutto. Noi non siamo specializzati nel lutto. Noi siamo quelli della resurrezione, fratelli. Sveglia! Veniamo al Vangelo. Ieri sera ho fatto un'indagine. Ho chiesto ai ragazzi se sanno che cos'è la lebbra. Risposta: no. No, non si sa più cos'è la lebbra. Noi, parlo di quelli che hanno i capelli bianchi bianchi, anche magari la platta. Quando eravamo ragazzi noi, c'erano i missionari e ci facevano vedere cos'era la lebbra nelle missioni. Perché noi un'idea della lebbra sappiamo che cos'è. La lebbra è una malattia che porta alla deformazione della persona. La lebbra ti mangia le mani, la faccia, si diventa mostruosi. Immaginatevi cosa voleva dire in una società dove non c'erano le medicine, c'erano dei rimedi naturali, si cercava di... Ma quando accadeva la lebbra era una cosa terribile, ma soprattutto in Israele e nei popoli dove c'era un senso religioso, siccome era molto importante sentirsi parte, perché siamo qui? Perché noi ci sentiamo parte di una comunità. Noi ci chiamiamo per nome, noi ci conosciamo, ci salutiamo e se possiamo ci abbracciamo e se possiamo ci aiutiamo in tanti modi, perché questa è la Chiesa, questa dovrebbe essere la Chiesa. Allora il lebbroso, essendo considerato impuro e per la paura di che questa cosa dilagasse, veniva preso e mandato fuori dalla città, dalla comunità. Il lebbroso era uno che non aveva più relazioni con gli altri, era un escluso, era un impuro. Dice qui il libro del Levitico che il lebbroso, chi è colpito da questa malattia, deve camminare e gridare quando incontra gli altri: state lontani da me perché io sono lebbroso. Allora immaginatevi, questo era un morto, perché uno che non ha relazioni è uno morto. Noi non lo capiamo, non lo capiamo perché ci hanno illusi, e molti di voi sono dentro questa trappola che non ce la fanno da soli a uscire, eh? Ci hanno illusi che è meglio stare soli che con gli altri. Così non mi rompe le scatole nessuno. Come si dice? Poca brigata, vita beata. Io me ne sto da solo, c'ho il mio frigorifero con le due fette di salame citerio, che spero che nessuno di Piacenza abbia del salame citerio in frigorifero, se no vuol dire che sta proprio male, no? Due fette di salame, quelle monoporzioni, purtroppo essendo diventato single, Io vado al supermercato e cerco le monoporzioni sotto i 50 grammi. Anche perché ti scadono. Apri il frigorifero, porca miseria, è tutto scaduto. Allora, perché? Perché la lebbra? Perché stare soli, fratelli? Qual è la forza dei poveri? La coinonia, la comunità, la comunione, il sentirsi parte. Ridurre le persone in solitudine fa parte del sistema oppressivo dei potenti. Lo capito o no? Il famigerato distanziamento era proprio per ribadire che l'altro è infettivo. C'è ancora adesso della gente, scambiatevi lo scambio di pace, fanno. Non posso. Ma questa cosa, attenzione, hanno utilizzato, mi viene in mente che 4 anni fa, la domenica di Carnevale, abbiamo chiuso noi, in un ricordo molto triste, di una trappola in cui ci hanno incastrato. Dobbiamo essere consapevoli di questo, il giudizio deve diventare sempre più incisivo perché bisogna approfondire il problema. Non potete continuare a essere dei deficienti che guardano Sanremo. Dobbiamo ribadire le cose, rivederle, capirle. Utilizzando la paura e il terrore ci hanno separati. Guardate che ci sono le statistiche. I ragazzi, dopo il 2020, c'è un aumento di malattie psichiatriche spaventose. La violenza che c'è nelle scuole è una rabbia accumulata in questi anni. Non sto parlando del quartiere Zen di Palermo, sto parlando di Piacenza. Questa settimana su tutti i telegiornali c'era su che a Piacenza ci sono le gang che alla sera del sabato vanno a picchiarsi, spaccano tutto. Capito? La separazione, siamo separati, siamo divisi, siamo soli, perché siamo lebbrosi. Lebbrosi. Se potessimo alzare le mani qua e dirci chi di noi è solo, vedremmo che più di metà dell'assemblea siamo soli. Quindi questo vuol dire che stanno vincendo. Qual è la risposta? Una guarigione, una guarigione che ti fa capire che tu sei purificato in Gesù Cristo. Quanti di noi si sono allontanati dalla Chiesa quando hanno visto la loro miseria, la loro povertà? Voi ragazzotti di 12-13 anni che vi state allontanando dalla Chiesa è a motivo della lebbra. La lebbra, che non è soltanto perché ti vengono i brufoli, allora dici no, 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 è un'altra forma la lebbra, è il peccato. E guardate, dicono in Israele che mentre le altre malattie sono per qualcosa che si subisce, la lebbra viene da dentro di noi e ci sono diverse cause per cui uno diventa impuro. La prima causa è la mormorazione. Sapete cos'è la mormorazione? Qualcuno lo sa molto bene qui. Ah, in casa uno schifo, mio marito niente, i figli, la mormorazione. È una forma, è una pentola di fagioli che continua a bollire e fa male, è un giudizio. Ma perché mormorazione? Perché tu mormori? Perché tu giudichi? La mormorazione nasce da un giudizio, perché ti senti migliore. E chi ti ha detto che tu sei migliore? Te lo sei detto tu quando ti facevi i certificati di auto, no? Le autocertificazioni. Qua noi siamo molto esperti in autocertificazioni. Ecco perché la parola di Dio è importante, perché la parola di Dio è una, è uno specchio. Dio dice: guardate un po' come sei, guarda chi sei. Chi sei tu? Un peccatore, un mormoratore. Sapete un'altra causa della lebbra? L'invidia. Un cuore invidio, un cuore che mormora, è invidioso. Guarda questo, guarda quello. Ah, e l'invidia, voi sapete, che è un istinto omicida. Ma ti porta a uccidere. Allora, il Signore ci viene a guarire facendoci vedere chi siamo. Allora, vedete, per farci vedere chi siamo, il Signore ci manda dei fatti, perché noi siamo così ciechi, così pieni di noi stessi, che finché non ci arriva un'incudine sul piede, noi pensiamo che va tutto bene. Prova a lanciarti un'incudine, non fatelo. Un'incudine su un piede, poi mi spieghi com'è. Stai malissimo. Stai malissimo. E la stragrande maggioranza di quelli che sono in questa assemblea qui, sono qui per dei fatti molto dolorosi che l'hanno costretto a fermarsi e a riconoscere che da soli non ce la facevano. Fratelli, la salvezza avviene quando ci accorgiamo che noi abbiamo bisogno degli altri. Ma di chi? Di chi? Abbiamo bisogno di tutti. Ma di uno, prima di ogni cosa, prima di ogni altro. Ed è questo Gesù a cui va il lebbroso. Il lebbroso si sente escluso, il lebbroso sta malissimo. Sta malissimo. Avete presente Mr. Bean? È un lebbroso che sta da solo a festeggiare il Natale. No? E perché va da Gesù? Perché sapete chi è Gesù Cristo? È un lebbroso. Gesù Cristo è un lebbroso. Ma in che senso lebbroso? Perché lo abbiamo escluso, lo abbiamo tirato via dalle nostre città, dagli ospedali. Gesù Cristo non c'è negli ospedali. Mi fai schifo sulla croce. Dalla nostra vita. A voi ragazzi della cresima, avete fatto la cresima, la parrocchia vi ha regalato il crocifisso di San Damiano, che non è un amuleto, ma per metterlo in casa e per cominciare a vedere nel tempo, che quando tu ti senti escluso, non succede a scuola, l'amica stronza leader, la Chiara Ferragni della classe, che dice no, tu non sei, via, Davide qua, vai là. Comincia a essere un lebbroso. È successo di sentirvi lebbrosi? Stai male, non ti senti amato, accettato. Allora ci vuole uno che parli al tuo cuore. Ma chi? Lui, Gesù Cristo, il nostro Dio, il vero Signore. Vi ricordo, fratelli, che qua tutti noi siamo stati consacrati col segno della croce, col sacro crisma sulla fronte. Cioè noi, Cristo, noi siamo segnati nella croce. Il problema è che Cristo è possibile incontrarlo in una comunità, da solo non li incontri, incontri le tue nevrosi, le tue ansie, le tue paure, le tue rabbie. Ma Cristo lo incontri ai fratelli. E chi sono i fratelli? Degli altri lebbrosi come te. Diceva il Papa che la Chiesa deve essere un ospedale a campo. Questo è un campo di concentramento di ospedali di poveracci. Un campo profughi. Qui siamo un campo profughi. Di lebbrosi. Di gente che è stata esclusa. Quanti di voi siete venuti qui perché siete stati esclusi, buttati fuori dalle parrocchie? Allora, il lebbroso, Cristo, che si avvicina. Ma chi è Cristo? Cristo è il Figlio di Dio, è il Santo. E chi è il lebbroso? Il lebbroso è un impuro. Allora, Gesù Cristo è andato verso gli impuri, cioè io e te. Se tu non ti consideri un impuro, tu non hai incontrato, non hai fatto questa esperienza di purificazione, di un amore che ti cambia radicalmente la tua situazione, che ti ridà la dignità, ti fa sentire uomo in relazione. Hai degli amici, hai dei fratelli, c'è qualcuno che ti vuole bene. Non sto dicendo delle scemenze. Compito, cominciate a costruirvi una libreria cristiana. In Fahrenheit, famoso romanzo di fantascienza, anche film, sapete che il potere bruciava tutti i libri. Perché? Perché dovevano avere il tablet. Perché mentre i libri ce li hai e te li sottolinei e te li vai a rivedere e poi senti l'odore, te prova a sentire l'odore del tablet. Prova a sottolineare il tablet, si può fare col dito, ma poi non resta niente. Dovete cominciare a farvi delle biblioteche di sopravvivenza, insieme alle scatole di tonno per la cosa atomica, per la medica che avete già, cominciare a mettere dei libri, comprare dei libri che hanno un senso. Allora, un libro che non può mancare nelle nostre case sono i fioretti di San Francesco. Ci sono in varie edizioni, anche in lingua normale, il volgare. Sapete che San Francesco scriveva, noi abbiamo i testi autografi di San Francesco, così come di Santa Teresa d'Avila. Allora, San Francesco scrive, come è iniziato, qual è stata la cosa importante che ha cambiato la vita di San Francesco? Perché aveva i poveri, ha dato i vestiti ai poveri. No, ma quella è stata una conseguenza. La prima cosa, quello che ha significato il cambiamento nella vita di San Francesco, la sua conversione. Lui racconta che era un giovane, andava in giro a bere gli spritz, faceva il fighetto con la moto, cioè, e a un certo punto dice, quando incontrava i lebbrosi distruggevano il suo ideale di giovinezza, il suo ideale di bellezza, di giovinezza, di vita. Il lebbroso era una cosa orribile, scappava, no? Come io immagino i nostri ragazzi, mica che voi per caso andate qualche volta al Vittorio Emanuele a incontrare i vecchietti, a pulire il culo i vecchietti, non credo, anzi ci state alla larga, ma per non vedere la sofferenza, non vedere il disfacimento dell'uomo, no? Quindi lui questa cosa non la sopportava. Dice che, chiaramente dopo un percorso che ha fatto, il Signore, io che appena vedevo un lebbroso scappavo, mi nascondevo, il Signore mi diede un amore così grande per i lebbrosi che un giorno ne incontrai uno per strada e lo baciai. Io dico, l'ha baciato, mamma mia, non so. L'avranno buttato fuori dalla parrocchia quello lì, perché ha baciato il lebbro. Baciato! Lì è iniziata la sua conversione. Cioè, fratelli miei, ma sai chi è il lebbro? Porca vacca, è dura questa parola. Ma sai chi è il lebbroso? È tuo marito, cacchio. È tua moglie. Questo qui è il problema, quello lì. Fossero quelli del Malawi, gli mandiamo anche i soldi per... Ma ce l'hai in casa! Capite? Questo è drammatico. È drammatico. È tua suocera. È la tua vicina. È quello stronzo che si chiama sempre i vigili quando sono le macchine ferme qui per strada. Cioè, il lebbroso. Il Signore ci chiama, fratelli, a fare questo passo in avanti. La misericordia, avere misericordia, compassione, quello che ha avuto il Signore per me e per te. E che cosa ha sperimentato? Lui è diventato sorgente di vita. Sapete che per guarire dalla lebbra bisogna fare un lavacro, bisogna lavarsi, ci sono dei riti di purificazione. I riti di purificazione della lebbra, andate a leggere il Levitico, comprendono due elementi fondamentali, l'acqua e il sangue. Che cos'è l'acqua e il sangue? Sono i sacramenti. I sacramenti, il battesimo, la confessione, l'eucarestia. Perché siamo qui? Perché siamo lebbrosi, abbiamo bisogno di sentirci purificati, di poterci sentire ancora parte viva di questa comunità di salvati. Noi che abbiamo tradito il Signore, noi che abbiamo detto ci sono io, non me ne frega niente degli altri e siamo morti, noi che abbiamo giudicato i fratelli, li abbiamo condannati. Dice il profeta Isaia, se smetterai di giudicare il fratello, se comincerai a fare opere di giustizia, il Signore farà di te una sorgente di acqua viva. Cioè, questa guarigione che viene attraverso questa esperienza d'amore di un Signore, di Dio che non è lontano da noi, produce in te un cambiamento del cuore che ti rende operatore di guarigione. Perché, fratelli, che cosa ci guarisce a noi? Lo sguardo amorevole degli altri. Se tu, Greta, mi guardi male, io ci sto male. Se tu mi guardi con un sorriso, sono contento. È così anche per te. Lo sguardo è molto importante, sapete? Nella nostra vita, se noi vogliamo fare soffrire qualcuno, Michi, lo guardiamo male, no? Tua mamma ci sta malissimo, cosa è successo? Ma come mai? No, no. Mi guarda così. Ma perché guardiamo così? Perché siamo degli stronzi. Perché ci crediamo migliori. E col tempo ci accorgiamo che non siamo migliori. Allora, i nostri sguardi si devono incontrare non per giustificare il male, perché tanto lo sappiamo, il male lo giustifica Gesù Cristo, ma per dire coraggio, rialzati, andiamo avanti insieme, aiutiamoci. Io credo che sia questo lo stare nella Chiesa. Questo poi provoca tutto il cambiamento, tutto il resto. Dopo Francesco ha dato ai poveri, ha scelto radicalmente Gesù Cristo, ma la prima esperienza è stata che lui era il lebbroso, che lui è stato amato nella sua lebbra e per questo motivo non ha potuto far altro che andare incontro agli altri lebbrosi e abbracciarli e cominciare ad amarli. Però di che roba, che meraviglia. Che gioia, fratelli, c'è una speranza. Capite che c'è una speranza? Cioè, che cosa viene a dirci il Signore? Ci dice la verità, ma ci dà anche la possibilità di una guarigione. Allora, questo per me mi dà un respiro grande, a voi no? E poi guardate, tutta questa parola ci precede. Mercoledì inizia la Quaresima. Ragazzi, coraggio, digiuno, preghiera, elemosina. Mercoledì alle 18 distribuiamo le badilate di cenere che ci fanno bene perché ci ricordano che siamo poca cosa e iniziamo un cammino di preghiera, di carità. E io credo che sia veramente un dono grande che ci fa il Signore, no? Allora io davvero vi invito, fratelli, ad approfittare della parola di Dio di questa domenica. L'ultima cosa che non volevo dimenticare, che nel rito di purificazione della lebbra, noi che siamo lebbrosi, il Signore ci dà un'altra grande medicina. Sapete qual è? Il dono delle lacrime. Dicono i monaci, i padri del deserto, che le lacrime sulla propria storia personale, sui propri peccati, sono purificazione del male che abbiamo fatto. Si chiama compunzione del cuore. E questo lo dico perché tante volte le lacrime, no, vengono fuori dalla nostra storia, anche dalla sofferenza, certe volte a motivo del male che ci facciamo noi. Però possiamo trasformare queste lacrime, non è un pianto inutile, è come un battesimo, capite fratelli? Perché possiamo davvero cominciare a sorridere, pulire lo sguardo, le lacrime che lavano gli occhi, puliscono e ci fanno vedere quello che prima il nostro orgoglio, il nostro egoismo ci impediva di riconoscere. Sia lodato Gesù Cristo.